Beats è la nostra dimensione, uno spazio per parlare di musica con una prospettiva da insider. In questa stagione incontreremo coloro che nell'industria musicale ci lavorano tutti i giorni, in ambiti diversi, seguendo logiche spesso complicate, anticipando nuove tendenze e creando nuovi universi. Discuteremo faccia a faccia con gli addetti ai lavori, scopriremo cosa succede dietro le quinte e scopriremo chi c'è dietro ai grandi artisti e ai grandi successi. Ci racconteranno del loro lavoro e ci spiegheranno come riescono a far accadere la magia che tutti noi viviamo. Io sono Max Brigante e tutto questo è Beats. Grande piacere di condividere questa puntata di Beats con Alessandro Massara, presidente di Universal Music Group Italia. Alessandro, dicono di te, anzi scrivono di te, napoletano di origine, e fin qua mi sembra tutto corretto. Hai frequentato l'università orientale nel capoluogo campano.
Sbagliato.
Primo errore.
Sì, Federico II.
Ti sei accostato alla musica prima come giornalista. Non la sapevo questa cosa.
Sì. Per tanti anni.
Scrivevi?
Sì, per tanti anni.
Ok. Per poi debuttare professionalmente alla Flying Records, ovviamente.
Prima ho lavorato in un negozio di dischi.
Ah, ok. Cosa si vendeva in quel periodo?
Tutto. Dal metal alla musica alternativa, tutto.
Ti è tornata utile quell'esperienza professionale?
Molto.
Anche dopo nei ruoli che hai occupato?
Certo.
Poi dicevamo la Flying, che è una storica etichetta napoletana, occupandoti prima di vendita e promozione per poi diventare responsabile della divisione internazionale e poi direttore della sede di Milano.
Tutto vero.
Sempre a Milano fondi nel 97 l'agenzia di promozione Spingo. 2 anni dopo vieni chiamato a dirigere la filiale italiana della V2, che poi era l'etichetta di Branson, no? Dopo che aveva venduto la Virgin
alla EMI. Ha fondato un'altra etichetta, non potendola chiamare più Virgin, si è inventato V2.
Che poi è stata acquisita
dalla Universal.
Da Universal.
Sono stato comprato come un calciatore dalla Universal.
Sei stato comprato, prima hai assunto la carica di direttore della divisione local, della filiale italiana appunto, e poi a partire dal 2009 quella di presidente.
Sei seduto 14 su anni.
Una sedia molto importante da tanti anni. Una tua frase simbolo che... A me piace molto ed è in realtà un mio mantra anche. Nel nostro lavoro i migliori sono quelli che sbagliano meno. La poltrona sulla quale sei seduto è una poltrona di una major molto importante, leader del mercato anche in Italia, proprio come quote di mercato. Sentite la pressione?
Non sentirla sarebbe impossibile. Sai, è un mondo dove ci sono 3 multinazionali. Evidentemente aziende grandi come la nostra devono dimostrare tanto al mercato. Il nostro scopo è quello di firmare tanti artisti e di fargli ottenere successo. La pressione è dovuta alla concorrenza, che soprattutto negli ultimi anni è aumentata, sia per numero di players e sia anche all'interno del mondo delle multinazionali.
Quindi la concorrenza che senti non è solo quella delle altre major,
no,
ma è dei players in generale del mercato. Mercato che abbiamo visto cambiare, tu lo vedi tutti i giorni, il repertorio italiano, quindi locale, è diventato importantissimo rispetto anche alle classifiche, no? Che poi vediamo. E volevo chiederti come questo ha cambiato, se ha cambiato anche l'azienda che dirigi.
Sai, io dirigo una OPCO, lo chiamiamo noi, la sede di una multinazionale in Italia. Evidentemente esiste per lavorare il repertorio internazionale del gruppo in Italia e per sviluppare dei talenti locali. Per cui ci vuole un mix. Negli anni, devo dire che sicuramente il balance è passato dall'internazionale al local, perché il mercato ci chiede questo e noi ci siamo anche adeguati. A livello di organizzazione non ci sono stati grandi cambi. Sicuramente abbiamo un numero di persone che si occupano di ricerca artistica superiore a quello che avevamo fino a pochissimi anni fa, ma molto superiore.
Quindi più A&R.
Più A&R. Non ho usato questa parola perché non so quanti che ci ascoltano capiscono. Questo termine che è un po' tecnico e molto interno alle nostre aziende. A&R, Artist and Repertoire. Talent scout,
sì. E, mi interessava molto questo fatto, no? Che poi il repertorio locale
finisce per superare quello internazionale, anche rispetto alle relazioni che hai con i tuoi colleghi, anche pari grado, in giro per il mondo. Come vedono il mercato italiano?
Vedono un mercato molto attivo. Ci portano spesso ad esempio di un mercato dove fino a pochissimi anni fa c'era una certa scetticità, dove invece c'è stata una grandissima rivoluzione, e ci guardano con attenzione. Sai, si fa un gran parlare nel mondo in questo momento. La musica anglosassone non è più dominante come un tempo. Se pensi a due grandi star internazionali come BTS, coreani, e Bad Bunny, portoricano, ti dice tanto su quello che può succedere, e anche a livello linguistico. Detto questo, esiste ancora una barriera, perché la lingua italiana, nonostante tutti dicano che vogliono ascoltarla, poi si finisce sempre per andare all'estero e cantare in inglese. La vera sfida sarà in futuro, secondo me, capire se è possibile per musica italiana cantata in italiano avere di nuovo tanto successo nel mondo. Questa è la sfida del futuro per me.
Mi collego a quello che stavi dicendo. Il mercato anglosassone non è così dominante, assolutamente. Tu hai citato due nomi. Potremmo anche dire che in generale la musica latina, per esempio, negli ultimi anni ha preso molte quote di mercato, no? Forse anche tutto questo favorito dalla tecnologia che collega immediatamente tutti i paesi, tutti gli artisti con tutti i fan. Questa grande sfida di cui parlavi, ovvero di portare la musica italiana nel mondo partendo dal nostro modo di farla, quindi in lingua, è una cosa che vedi realmente possibile nei prossimi anni?
Innanzitutto me lo auguro, perché investiamo così tanto in musica italiana che avere uno sbocco ulteriore anche all'estero sarebbe importante. La storia dell'industria musicale ci ha insegnato che niente è impossibile. Se mi avessero detto 10 anni fa che ci sarebbe stato un dominio di musica coreana, io avrei detto impossibile. Invece è possibile, oggi c'è un dominio importante.
Beh, lo stesso caso dei Maneskin, che non sono nel tuo roster, però sono un caso,
certo,
che sicuramente ricorderemo, una case history che porteremo anche nei prossimi anni. Sempre nel mix dei volumi che gestisci, prima parlavamo tra repertorio locale e internazionale. Credo ci sia un altro mix interessante, e che forse, chiedo a te, ma ci può fare anche un po' capire dove va il mercato. Un altro mix è quello tra frontline, che è un termine un po' tecnico, e diciamo nuovi artisti da mettere sul mercato.
Nuovi artisti e nuove canzoni.
E nuove canzoni.
Perché anche se sono vecchi artisti, sono nuove canzoni,
esatto.
Sempre frontline.
E catalogo. Che mix c'è in una multinazionale?
Innanzitutto io ho una premessa importante. Quando si pensa al catalogo, soprattutto per persone della nostra generazione, si pensa, che so, ai Doors, ai Pink Floyd, eccetera. Nel mondo del digitale, nel mondo dello streaming, il catalogo ha 10 anni.
Ok.
Non ha 30, 40,
okay.
50 anni. Spieghiamoci bene, il catalogo vero è quello degli ultimi 10 anni. Evidentemente, e la fruizione dello streaming che porta a parlare di catalogo, perché sai, una volta quando compravi un LP o un CD, lo portavi a casa, e per l'industria il valore era nel momento in cui tu l'avevi comprato. Se tu con lo stesso LP lo risentivi, o il CD lo sentivi dopo 5 anni, per l'industria non aveva alcun valore, tu l'avevi già comprato. Nel mondo dello streaming ha valore ogni volta che tu senti quella canzone o senti quell'album, per cui diventi catalogo. Anche se nel vecchio mondo era catalogo, si andava a comprare un vecchio disco di Pink Floyd,
certo,
ma non se lo ascoltava uno che avevo già a casa. Per cui è cambiata completamente la definizione di catalogo per l'industria. Oggi si parla tanto di catalogo, perché catalogo anche qualcosa che hai ascoltato un pezzo di 5 anni fa è catalogo.
Certo. E qual è il balance proprio a livello economico?
Non mi chiedere numeri che non posso darti. Come sai, siamo quotati in borsa ed è l'ultima cosa che posso fare. In Italia il frontline è ancora molto importante, diciamo che grosso modo le due fette si equivalgono.
Ok, no, mi interessa molto questa cosa, perché credo che in qualche modo possa cambiare i rapporti tra major e artista, la visione proprio della collaborazione, no? Mi spiego meglio. In un mercato dove il catalogo evidentemente ha un peso, forse c'è più interesse a fare un percorso insieme più lungo da ambo le parti, potrebbe essere.
Sì, diciamo che un rapporto di medio-lunga durata fra casa discografica e artista per me è sempre auspicabile, perché evidentemente si costruiscono relazioni, si costruiscono dei percorsi e si costruisce anche un know-how reciproco che consente alla casa discografica di massimizzare i profitti e all'artista di massimizzare il successo e il proprio flusso di revenues, per cui sicuramente si va in quella direzione. Però diciamo che è sempre stato così, questo non è una novità. La sfida di oggi è solo capire se gli artisti moderni riusciranno ad avere carriere longeve come quelli del passato, ed è questa la sfida, però la sfida non solo nostra, la sfida anche del mondo degli artisti. Per farlo probabilmente devi avere la lungimiranza di poter sacrificare dei profitti immediati per guardare alla tua carriera nel medio lungo termine. Sai, è un fatto culturale anche, perché le nuove generazioni di artisti hanno anche dei modelli che a volte seguirli ti portano a voler massimizzare tutto subito e non pensare al medio lungo periodo. Io spero che invece il mondo degli artisti e quello dei manager che accanto agli artisti capisca che il profitto è meglio avere una carriera piuttosto che tanto subito e poi poco dopo.
Parlavi di streaming prima, seguo ogni tanto le uscite del tuo presidente, che in un paio di occasioni ha detto delle cose interessanti riguardo allo streaming e al grande numero di brani che giornalmente vengono caricati sulle piattaforme, no? Credo che abbia parlato di oceano di rumore per tutti questi brani, forse con la paura da una parte di saturare un mercato e dall'altra di non riuscire poi dentro questo oceano di rumore a far venire fuori, a far emergere invece gli artisti più meritevoli, quelli anche sui quali si fanno maggiori investimenti, no? È un tema, è effettivamente questo un tema. Cosa ne pensi tu e se anche tu vedi in un futuro a breve e medio termine un po' il rischio di saturazione?
Diciamo che io lo penso esattamente come il nostro CEO mondiale, Sir Lucian Grange, e non perché nella mia posizione sono costretto a farlo, ma perché lo ammiro veramente. Penso che sia stato e è un pioniere del nostro settore, ha fatto delle cose gigantesche e comunque è un visionario. Oggi la torta di revenues che ci arriva dai servizi di streaming è importante. Ci pone un interrogativo: come dividere questa torta di revenues fra gli aventi diritto? L'interrogativo è una composizione che richiede tanto lavoro, che richiede ore e ore negli studi di registrazione, che richiede tanta applicazione, vale tanto quanto la creazione dell'intelligenza artificiale o quanto un rumore di sottofondo su un servizio di streaming? E la risposta per le persone ragionevoli mi sembra piuttosto evidente, però la pratica ci dice che non è così, perché le due cose sui servizi di streaming hanno valore identico.
È molto interessante. Pensi che le piattaforme siano in grado di assorbire tutto questo volume o un rischio saturazione lo affrontiamo?
Il rischio saturazione c'è, evidentemente. Oggi hai il tuo servizio di streaming e hai accesso a tutta la musica che esiste. Sei guidato dalle playlist di cui ti fidi e sei guidato in qualche maniera dagli algoritmi dei servizi di streaming, che comunque conoscono i tuoi gusti e ti guidano all'interno dei tuoi gusti. Quindi esiste una guida. È vero che è tutto a disposizione, ma non è che sei confuso.
Sì, certo.
Il tuo servizio di streaming dopo un po' ti ha studiato, conosce quello che ti piace, comunque ti indirizza in quella direzione. Poi tu sei libero ovviamente di fare le tue scelte, però comunque hai una guida.
Ma tra l'altro, parlando di saturazione del mercato o comunque di più prodotti, le major stesse sono responsabili di questo perché mettono sul mercato molti prodotti. Penso che nella tua guida in Universal avrai riscontrato che c'è un maggior numero, no, di artisti firmati di musica sul mercato. Come avete affrontato questo? Cioè, con più personale o con più società in outsourcing con le quali lavorare?
Sì, diciamo che si ricollega al discorso che ti ho fatto prima, evidentemente abbiamo più persone che lavorano sul prodotto e questo ci consente di poter affrontare un numero superiore di registrazioni e quindi di avere a che fare con un numero superiore di artisti. In più stiamo stringendo alleanze con tante realtà che sono al di fuori della nostra casa discografica per consentirci di poter avere a che fare con un numero superiore di artisti. Per fortuna il mercato ce lo sta consentendo perché è un mercato florido, quello delle case discografiche, e per cui ci consente di poter anche guardare al di fuori della casa discografica. Però la prima cosa che abbiamo fatto è ovviamente attrezzarci al nostro interno.
E Alessandro, prima leggendo quella frase, no, nel nostro settore, insomma, vince chi sbaglia meno, okay? Questo è un bel manifesto, però poi credo che tu abbia fatto non solo meno errori, abbia fatto anche tutta una serie di scelte molto efficaci, favorevoli per la tua carriera e per le aziende che hai rappresentato. Guardando un po' da fuori il campo lungo della tua carriera, dove pensi di essere stato particolarmente bravo?
Ti dico una cosa, sono arrivato in Universal 15 anni e mezzo fa. C'era un solo rapper firmato. Appena sono arrivato, ho firmato Marrakesh.
Ok.
E all'interno dell'azienda questa scelta di firmare un altro rapper veniva vista male. Ma come? Ce l'abbiamo già un rapper? Quello è il rapper.
Che era Fabri Fibra.
Non c'è bisogno di altri rapper. Io me ne sono fregato altamente. Penso che quello è stato un momento importante per la nostra azienda e anche per lo sviluppo della musica italiana, perché gli italiani hanno commesso meno errori nel mondo dell'urban di quanti ne hanno commessi in altri paesi, soprattutto nel nord Europa.
E voi in particolare mi sento di dire che avete intercettato molto bene, no? Quel movimento. Tant'è che c'è un'etichetta che è Island, una delle etichette di Universal, che ha performato molto bene in quel settore, che è fatta di ragazzi molto giovani. Io quando vengo in Universal vedo, e mi fa molto piacere vedere così tante facce giovani, soprattutto in quella label. Che tipo di rapporto hai con loro? Cosa gli invidi? Perché ovviamente sono molto più giovani di noi. E invece che cosa cerchi di fare arrivare?
Per avere a che fare con artisti molto giovani, cioè anche professionisti più giovani. Sono giovani, ma molti di loro sono in azienda anche da tanti anni. Tu arrivi in azienda e vedi qualcuno e dici: ma questo è così giovane, magari in azienda da 10 anni, è iniziato a fare uno stage da noi e poi è rimasto e ha acquisito professionalità giorno dopo giorno. L'Island che tu hai citato è guidata da Federico Cirino al momento, che ha 33 anni, ma in azienda mi sembra da 10 anni. 8 anni, 10 anni. Comunque è un professionista che la gavetta l'ha fatta. Evidentemente c'è sempre da insegnare, come c'è sempre da imparare. Io imparo ogni giorno andando a lavorare. Spero che le persone che lavorano con me imparino anche da me ogni giorno qualcosa.
Prima mi è piaciuto molto quello che hai detto riguardo alle varie sfide che evidentemente hai ogni giorno sul tavolo, no? Nel portare, nel traghettare l'azienda attraverso tutto quello che di nuovo accade nel mercato. E parlavi di carriera degli artisti, perché in effetti oggi è molto più difficile pensare a una carriera di lunga durata, è invece molto più semplice, tra virgolette, arrivare a un grande successo nel breve. Quali altre grandi sfide vedi per le multinazionali in generale? Per esempio, vedo una tendenza anche del mercato americano di molti artisti indipendenti che collaborano con le major. Non so se questa può essere anche una visione del futuro e quindi un modo per le major di intercettare una nuova tendenza.
Lo è, sicuramente. La nostra azienda a livello internazionale lo sta già facendo, anche noi a livello locale. Per carità, lavoriamo con tante etichette indipendenti con cui c'è stima reciproca. Parlando dell'Italia, come sai, noi abbiamo dei rapporti molto stretti con il gruppo Sugar, abbiamo rapporti molto stretti con Bombadischi, con Woodworm, con tantissime realtà del mondo indipendente, con Metatron, con molte realtà del mondo indipendente e basate anche sulla stima reciproca, sulla massimizzazione delle professionalità che sono all'interno di un'etichetta indipendente e delle professionalità che sono all'interno della nostra azienda. Per cui io in quello ci credo molto. Avendo poi lavorato per tanti anni nel mondo indipendente, gioco un po' in casa, perché riesco anche a entrare nella testa di chi gestisce una realtà indipendente, che è difficile.
Si inizia a fare questo mestiere per grande passione per la musica, no? Poi tu hai un tuo percorso professionale molto affascinante, guidato sicuramente dalle intuizioni musicali. Non a caso prima mi parlavi di quando ti ho chiesto che cosa hai fatto di buono, mi hai citato un'esperienza artistica, no? Ho firmato Marrakesh. Poi io mi immagino, non l'ho mai fatto nella mia vita, il presidente di una multinazionale, mi immagino che ci siano tantissime cose che occupano la tua giornata che non hanno a che fare con gli accordi, i testi e i ritornelli. Quanto ti manca questo e se riesci comunque a incidere o avere una supervisione anche su una parte artistica?
Sì, giusta domanda. Evidentemente nel mio ruolo io mi occupare anche di altre cose. Tu prima hai citato il nostro CEO mondiale. In una recente intervista lui ha detto: io voglio che le persone che lavorano per me sappiano contare, perché io so contare, okay. Innanzitutto.
Okay.
Non potrei fare questo lavoro se non sapessi contare, ed è importante. È importante però non perdere mai il rapporto con quello che c'è da contare, perché se non hai il rapporto con l'arte, con la musica, è finita. Io cerco di avere un balance anche in questo, perché è importante portare a casa i risultati che un'azienda come la nostra ovviamente si aspetta da una persona come me, e dall'altro però per me è importante non perdere il contatto con la musica. Non lo faccio mai, ascolto tantissima musica, non tutto perché è impossibile, ma tantissima. E dirti incido? No, ci sono persone che fanno quello tutto il giorno. Do il mio parere spesso. Cerco di lasciare anche la libertà alle persone che lavorano con me di fare delle scelte e eventualmente anche di sbagliare. Ho uno stile di management che non è micro ma macro, non faccio micro management. Ho degli executives e li lascio lavorare. Ho delle opinioni, tante, le do sempre.
Hai guidato l'azienda in un momento, in un arco temporale estremamente difficile per la discografia, dove un po' noi stessi, tutti addetti ai lavori, abbiamo avuto anche momenti di enorme sconforto, perché non si vedeva la luce. Voglio chiederti intanto se in quei momenti tu una luce la vedevi e quindi eri comunque guidato da una certa positività, e se ora che una luce l'abbiamo vista, è, come dicono gli analisti, un momento con 7, 8, 9 anni di mercato positivo lì davanti.
Non so da dove inizio o dalla fine. Non ho la palla di cristallo e nemmeno la bacchetta magica di Harry Potter. Detto questo, se gli analisti ci danno questo arco temporale, io spero che ci sia. Io spero che sia più lungo. Spero che l'industria dei contenuti abbia un futuro lunghissimo e florido. Partendo dalla parte iniziale della tua domanda, ho guidato questa nave in momenti in cui il mercato era in discesa libera, in momenti in cui la parola costante era ristrutturazione, taglio dei costi, eccetera, 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 e si è arrivati da un numero di 6 multinazionali nel settore a un numero di 3. Per cui sì, l'ho guidata, è stato difficile, è stato duro, vedevo la luce, speravo che ci fosse una luce e sono contento di stare vivendo il momento che stiamo vivendo, perché è un momento magico. Si può investire in musica, tanta musica, c'è tanta musica nuova, è un bellissimo momento, è anche un momento che di ricambio generazionale, di verità, era difficile per vedere quello che è successo.
Però non so come dire, per chiudere in modo romantico, alla fine la musica è un modo
vince.
Un modo per farsi sentire e anche generare dei profitti che la rendano sostenibile, in un modo o nell'altro lo trova e insomma, questo è sicuramente un momento molto positivo. Grazie Alessandro.
Grazie a te, Max.
Grazie davvero. Diciamo che è sempre un piacere, almeno per me, parlare di musica, ed è un grande privilegio poterlo fare con un professionista che di mestiere fa il presidente di una multinazionale della musica. In questo caso ringrazio quindi Alessandro Massara, presidente di Universal Music Group. Noi ci rivediamo qui su Beats alla prossima puntata.